Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, buon sabato, la seconda puntata di Chassis di questa nuova stagione 2025-2026. Una puntata che sarà ancora carica di voci che arrivano da Venezia 82, dalla Mostra del Cinema di Venezia, perché non solo i film e le voci raccolte sono tante, ma perché stanno anche iniziando ad uscire alcuni dei film che abbiamo così, insomma, che abbiamo visto e che naturalmente vi consigliamo. Nella puntata di oggi, come ogni sabato, cominciamo con le uscite cinematografiche. Naturalmente io vi ricordo che potete trovare il podcast della puntata precedente, naturalmente, ma anche tutto quello che vi abbiamo raccontato da Venezia lo trovate sul sito di Radio Popolare. Diverse voci, riuscite a trovare tutti gli articoli, oppure andate sulla pagina Instagram Barb Sorrentini, e se andate nella pagina delle storie in evidenza trovate una quantità di video realizzati a Venezia, per cui c'è un po' come un racconto di quello che è accaduto attraverso le immagini. Però insomma, come detto, la pagina ovviamente Barb Sorrentini, poi c'è sempre la pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Ma cominciamo con le uscite. Cominciamo con una clip, un film che è stato visto al Festival di Cannes, e si sentono questi suoni. Beh, un film particolare. Lei è Giulia Ducournau, che tra l'altro a Venezia è stata in giuria a Orizzonti, ma lei aveva vinto anche una Palma d'Oro con il film Titan, non so se ve lo ricordate, che un po' occhieggiava Cronenberg con tutte quelle macchine, coi ferri. Invece qui in Alfa si parla un po' di tossicodipendenza, si gira intorno, è un film apocalittico, intorno a un personaggio tossicodipendente. C'è un tentativo di salvataggio appunto da questa tossicodipendenza, che in realtà poi viene raccontato un po' come un virus, un forte virus che affligge la città, insomma la zona in cui il film è ambientato, per cui anche qui si pensa a un'epidemia, ma l'epidemia legata all'eroina o comunque a una droga che evidentemente fa rischiare overdose, perché ce ne sono tante in questo film. Però forse siete voi che dovete a questo punto giudicare, ne abbiamo parlato tanto dal Festival di Cannes, e quindi insomma voi il giudizio. E poi c'è un altro film.
Probabilmente ti starei chiedendo che cosa vogliamo. So che di noi sai ben poco, è naturale. È tutto ok, non sono qui per darti delle colpe. Sono qui perché tu sappia chi era mio figlio.
Le forze sioniste hanno appena proclamato la creazione dello Stato ebraico di Israele in terra di Palestina.
Lascia questa terra all'istante. Ora appartiene allo Stato
non
di Israele.
Non sono un soldato e non combatterò.
Andatevene
via!
Detto?
Andatevene!
Ecco qui, questo è Tutto quello che resta di te, di Sherian Deby, un film palestinese. Io tra l'altro l'ho visto in lingua originale, per cui adesso mi fa anche un po' strano anche a me sentirlo in doppiato in italiano. È un film molto didascalico da un certo punto di vista, perché racconta proprio l'invasione, la colonizzazione, la nascita dello Stato di Israele su terra palestina dal 1948. Facendo un excursus fino al 2022, segue una famiglia che poi cresce, una famiglia che si trova senza più terre, senza più casa, anche con momenti di disgregazione tra di loro, insomma un percorso che conosciamo bene sia attraverso la storia che attraverso la cronaca, e ancora purtroppo molto attuale, e ci mostra tutto questo percorso qui in maniera, cioè, sicuramente anche un po' da sceneggiato, però è molto puntuale, molto preciso nel racconto di questa storia qui. Come vi dicevo, arriviamo praticamente ad oggi, dove succedono delle cose che non vi posso svelare, perché ovviamente questo film ha anche un aspetto che ovviamente è legato alla cronaca, però non è esplicitamente tratto dalla cronaca, è assolutamente plausibile e veritiero, quindi questa parte qui è la parte anche forte del film, che anche qui dovete scoprire da soli.
Benvenuto, professore. Benvenuto a Remis. Vedrà.
è la pace dei sensi.
Vabbè, qui siamo invece in zona horror, la Valle dei Sorrisi di Paolo Strippoli. Anche questo film era a Venezia con Michele Riondino nei panni di un professore che arriva in questo paese, Remis, che ha subito un disastro pazzesco legato a un treno, insomma ci sono stati un po' di morti, insomma una situazione drammatica. Arriva lì, trova un ragazzo, figlio dell'attore Paolo Pierobon nel film naturalmente, che è una sorta di guru, di guaritore, che viene sfruttato per queste sue capacità, e poi una donna, Romana Maggiora Vergano, che è in un bar, però anche lei ha una storia particolare che viene fuori chiaramente nel film. Essendo un horror non posso raccontare di più, è abbastanza particolare, originale, proprio perché c'è questo aspetto un po' religioso e spirituale che si mescola invece con la crudezza e la base scientifica che questo professore, interpretato da Michele Riondino, si porta dietro. Questo è Chassis, Radio Popolare, un po' di musica e poi entriamo nel merito del primo film, che ve lo dico già, è Duse di Pietro Marcello. Thank you. po' di musica, che se avete appena finito di pranzare vi sarete addormentati, quindi adesso vi risveglio parlando di Duse. E se invece dovete ancora mangiare o state mangiando, forse vi concilia l'appetito. Duse di Pietro Marcello, film presentato in concorso alla Venezia 82 con Valeria Bruni Tedeschi nei panni di Eleonora Duse, la grande attrice vissuta insomma nel ventennio, e il ventennio, questo contesto, viene fuori molto molto bene, raccontato abbastanza alla perfezione. Partiamo con i suoni dal film e poi ascoltiamo le voci sia di Pietro Marcello che di Valeria Bruni Tedeschi, che parlano del loro lavoro.
La mia anima, i miei sogni, i miei desideri, non li potrai mai incatenare.
L'ottava meraviglia del mondo nuovo, la divina Eleonora Duse, è qui! Viva Eleonora Duse!
Sarebbe bello rivederla a teatro.
Non so neanche più se sono un'attrice.
Non hai bisogno di tornare in quel mondo dei peccatori.
Tua madre non vuole che entri a te.
Guarda cosa sei disposta a fare. Potrei prendere il mio posto nel cuore di mia madre.
L'unico modo che ho di rispondere alla guerra è il teatro.
Insieme ricostruiremo l'Italia.
Si vogliono approfittare di te.
La prima domanda a cui rispondono entrambi, sia Pietro Marcello che Valeria Bruni Tedeschi, è: perché Eleonora Duse? Perché un film su Eleonora Duse?
È D'Annunzio!
Solo l'insuccesso.
Duse, perché sono affascinato dai personaggi in rivolta, come lo era per Martinini e tutti gli altri film che ho realizzato. Cerco sempre qualcuno che sa dire no alla storia. Eleonora Duse ha rappresentato questo nella storia, no? È stata anche una grande rivoluzionaria del teatro moderno, pioniera di questa avventura che è stato poi il Novecento.
Sì, devo essere me stessa e convocare questo spirito, questa ricerca di verità e questa ricerca di libertà della Duse. E questo è familiare per me. Io non mi sento libera, però cerco la libertà. Non mi sento vera, però cerco la verità. E questo mio movimento, ecco, mi sembrava per me...
Questa Valeria Bruni Tedeschi, che appunto raccontava il suo lavoro su Eleonora Duse. Pietro Marcello invece risponde che cosa significa fare un cinema che racconta la realtà attraverso il passato, utilizzando un contesto storico ben preciso e ben conosciuto.
Ma lo diceva anche Eliot, il tempo presente e il tempo passato sono forse presenti entrambi nel tempo futuro. Mi ha sempre colpito questa poesia di Eliot, i quattro quartetti. Quello che raccontiamo noi è un momento della Duse, gli ultimi anni della Duse, ovvero in un momento che è decadente, è la dissoluzione della storia, è l'arrivo del secolo breve che è stato il Novecento, in un certo senso lo specchio riflesso di quello che sta avvenendo oggi al tempo degli ignavi, perché noi siamo in un'epoca che è quella degli ignavi. Ma perché il milite ignoto nasce come simbolo contro gli alti comandi, contro la guerra, perché c'erano queste madri di contadini, orfani, che avevano bisogno di piangere i loro figli, i loro padri, così che fu realizzata questa associazione, l'associazione del milite ignoto, quello che poi è avvenuto in tutta Europa, perché avevano bisogno di piangere un simbolo. Però poi il fascismo se ne è impossessato per farlo diventare un eroe nazionale, per fare le guerre coloniali e compagnia bella, e questo è avvenuto anche con la Duse. Si è impossessato anche della figura della Duse nella storia, ma è stato sempre in relazione arte e potere quello che è sempre avvenuto nelle epoche. Se pensi a Shostakovich, è stato lo stesso anche per lui e per tanti altri nella storia delle arti.
E poi ancora Valeria Bruni Tedeschi racconta anche un po' l'aspetto femminile di una donna che ha anticipato i tempi, che è stata anche un po' strumentalizzata in quel momento anche da Mussolini, che le donò un vitalizio. Lei voleva lavorare fino all'ultimo, voleva morire sul palcoscenico, stava male, non riusciva più in realtà a recitare, ma lei fino all'ultimo aveva deciso di fare questo, anche un po' allontanandosi dalla figlia, che cercava di fermarla da questa sua irruenza.
Mi ha sempre colpito questa poesia di Elliott, i quattro.
Aveva questo rapporto con la figlia complesso, complicato, un grande amore per la figlia, però non riusciva ad includerla nel suo processo creativo, non riusciva a recitare davanti alla figlia, perciò ha avuto questo dolore, questa sofferenza di doverla respingere in un certo senso, pur amandola. E invece l'assistente è un angelo custode, perciò non c'è conflitto con l'assistente. E effettivamente c'erano queste donne intorno a lei che l'amavano, ha avuto molte donne intorno a sé, la Duse, ha avuto anche una storia d'amore importante con una poetessa, ha avuto questa amicizia con Matilde Serao, ha voluto creare la libreria delle donne, era una grande femminista dell'epoca, però una femminista senza ideologia. Aveva le sue idee, era libera.
E così Pietro Marcello e Valeria Bruni Tedeschi sul film Duse, che è al cinema.
Shushura quel gannasil عالسطح من تشرين وانت متمسك بلفتة والمرايا متشككة بتشككك في هذا الحب كل المرايا بتكذبك شوشورك والقناصين عالسطح من تشرين وانت متمسك بلفتك والمرايا متشككة بتشككك في هذا الحب كل المرايا بتكذبك روح وما تترك وراك انعكاس انا ما عدت احبك مثل الاول ما عدت اصدق اي انعكاس عنك حكى وانت يلي كل المرايا تكفيك نظرة منك في هذا الضيق عطرك يفوح بمدين انت بثوراتك ما اشملك لفحة بارد بنص الصيف بسرير اقلب مكاتيل منك كلامك بيشبهك روح وما تترك وراك انعكاس انا ما عدت احبك مثل الاول ما عدت اصدق اي انعكاس عنك حكى وانت يلي كل المرايا بتكذبك صدق أي ناس النسيم عالسطح من تشرين.
Questa canzone Maraia di Muhammad Abdullah è diventata un po' una canzone simbolo delle varie ribellioni, resistenze, primavere arabe. L'avete forse sentita se avete visto il film di Skandar Kop di Happy Holidays, in cui si raccontava di quelle due famiglie, una israeliana e una palestinese, che avevano mille cose in comune, da un fidanzamento a incontri, ma non riuscivano a trovare un pace tra di loro, una sorta di liaison, non riuscivano a mantenerla. E quel film raccontava molto bene come nella quotidianità fosse difficile questo tipo di convivenza. E questo film mi ha fatto venire in mente, ho messo questa canzone non a caso, perché prima vi ho parlato del film Tutto quello che resta di te, del palestinese Shereen Dabis, e anche lì a un certo punto, all'inizio vi ho detto c'è una parte che non vi devo svelare, infatti non ve la svelerò, però a un certo punto questo contatto tra israeliani e palestinesi per un motivo di emergenza, un motivo importante che va oltre qualsiasi tipo di guerra o conflitto, cerca di far trovare un'unione. Ecco, quindi da qualche parte c'è questa volontà, la si vede nella narrazione cinematografica, la si vede attraverso chi in Israele va in piazza a chiedere che si fermi il conflitto su Gaza, che si fermi questa guerra. La prossima settimana uscirà, il 25, uscirà il film The Voice of Hind Rajab di Kauter Benagnà, il film che ha fatto molto discutere naturalmente a Venezia, che a mio avviso doveva vincere il Leone d'Oro, ha vinto un premio importante che è il Gran Premio della giuria, però di fatto non c'è stato il coraggio di raccontare, di mandare un film così forte, così importante al premio più importante, più serio, il Leone d'Oro, quello che poi in un festival dà la forza e dà la dimensione di quello che è stata quella edizione lì. Quel film naturalmente verrà ricordato, e quella mostra del cinema verrà ricordata per questo film. Come vi dicevo, dalla prossima settimana, dal 25, il film sarà nelle sale, è stata anticipata proprio per l'urgenza di mostrarlo, doveva uscire nel 2026, invece è stata anticipata l'uscita, questo infatti è molto positivo. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad ascoltare, la scorsa settimana abbiamo mandato l'intervista alla regista di questo film, che appunto ho avuto l'occasione di incontrare alla Mostra del Cinema, è ancora in podcast sul sito di Radio Popolare, La Voce Chassis, nella puntata del 13 di settembre. Ancora un po' di musica con Rocky Horror Picture Show, così insomma un grande classico, poi un breve stacco pubblicitario e con Chassis torniamo subito dopo.
Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Took to the hills. really got hot when I saw Jeanette Scott fight a triffid that spits poison and kills. Dana Andrews said prunes, gave him the runes, and passing the muse lots of skills. But when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills. Like a
wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me.
everything you'll ever learn is just a lie and be loved in return.
La voce languida di Nat King Cole, rientriamo in questa seconda parte di Chassis, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. E in questa seconda parte vi parleremo ancora di film visti a Venezia 82. Uno di questi è uscito nelle sale e sono tutti e due film premiati. Uno è Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, che ha preso un premio ed è uscito al cinema, e l'altro invece è Pied d'œuvre di Valérie Donzelli, che ha preso il premio della sceneggiatura. Non è ancora uscito, uscirà nel 2026, però visto che ho avuto l'occasione di incontrarla, mi fa piacere anche sentire quello che ha raccontato lei con l'attore protagonista di questo film, Bastien Bouillon, come hanno affrontato questo lavoro. Però cominciamo con una clip di Sotto le nuvole e poi Gianfranco Rosi, il regista che aveva già vinto un Leone d'Oro con Sacro Gras, aveva vinto anche con Fuoco a mare a Berlino. Insomma, lui ovunque a Venezia ha sempre vinto con tutti i film che ha portato. Direi che Gianfranco Rosi è proprio un regista da premio, perché è uno di quei registi che quando porta i film, evidentemente per l'originalità del suo racconto, riesce sempre a colpire la giuria, qualsiasi essa sia.
Siamo sull'obiettivo.
Prendimi un libro di qualunque. Allora, fai una sfida.
Non l'ho fatto ancora.
Allora, fai la copia.
Collega, Vigili del Fuoco, ti passo una chiamata di una signora che la stanno minacciando. Non riesci a parlare con voi, te la passo.
Nasce da una provocazione di un amico, Pietro Marcello, che diceva: sai, volevo fare un film a Pompei, ricordo, io sono cresciuto lì a Pompei, però secondo me te lo devi fare tu questo film. E in effetti avevo accolto questa sfida. Raccontare Napoli è stata veramente una sfida per me, cercare di raccontare Napoli maniera diversa dalla Napoli delle volte che ci arriva, del già visto, no? di qualcosa che ci... Quindi è stata la sfida del film, è stata cercare di raccontare un'altra Napoli, una Napoli che non fosse così immediata, appunto una Napoli che si nascondesse più in un presente che diventa quasi archivio nel momento in cui giri.
Volevo partire da questo discorso che stavi facendo sul fuori campo e sulla Napoli fuori campo, che è molto interessante. Quindi, andando fuori campo, che Napoli è?
Beh, andando fuori campo è la Napoli che attraversa questo confine invisibile, quello che è, quello che è stato e quello che potrebbe essere. Quindi questa per me è la Napoli che ho sempre cercato. Quindi quando parlo del fuoricampo e tu guardi qualcosa, e quel qualcosa contiene anche quello che tu non vedi in quel momento, quindi attraverso lo scavo, attraverso andare in profondità, emergono sempre attraverso il buio, la luce. Infatti in film ci sono molti, no? Giochi di buio, di luce, di torce, di notte, di notturni, di stratificazioni, eccetera. Quindi emergono sempre delle realtà legate al passato. E quando Maria dice: se sembra di essere sospesi, sembra un mondo sospeso. Io trovo spesso questa cosa qui di sospensione, no, del mondo tra il passato e il presente. In realtà, che secondo me un impegno che io metto costantemente è di trasformare la realtà in qualcos'altro, no? Quindi il bianco e nero sicuramente mi aiuta a trasformare questa realtà in un altro linguaggio. Il bianco e nero ti costringe a vedere le cose in un altro modo, quindi anche questo è un elemento narrativo, è stato nel film. E l'universalità è fondamentale, perché soltanto attraverso l'archetipo, attraverso un linguaggio che va oltre la pura osservazione, no, uno riesce a comunicare delle sensazioni anche al mondo. Il film è stato preso un po' ovunque, da Toronto, Londra, Tokyo, insomma, finché sta viaggiando nel mondo, e questo per me è fondamentale, portare sempre fuori attraverso il linguaggio e cercare che arrivi ad altri. Uno dei complimenti che mi ha fatto più piacere è stato quando il produttore di Arte ha detto: sai, vedendo il tuo film, dopo pochi minuti io mi sono dimenticato di Napoli e sono riuscito a dialogare con la mia esperienza, la mia cultura, le mie cose e creare il mio mondo. Quindi per me è fondamentale che 500 persone, 1000 persone che guardano il film abbiano 1000 interpretazioni diverse. Con il mio cinema non voglio mai creare degli statement, come si dice, dei non voglio raccontare una verità soltanto, no? A me piace che ci siano varie letture all'interno del mio lavoro, del mio film, quindi letture che ognuno possa interpretare quello che sta guardando in base alla propria esperienza, alla propria cultura, alla propria appartenenza.
In questo ti ha aiutato tantissimo il bianco e nero. Com'è lavorare oggi col digitale e il bianco e nero?
Io ho girato in bianco e nero, non è stato poi trasformato dopo, quindi girare in bianco e nero ho dovuto anche imparare a vedere in bianco e nero, perché devi anche aspettare la luce giusta, quindi le nuvole, i momenti di ombra, i momenti di oscurità, e il bianco e nero è un approccio narrativo completamente diverso, quindi non solo, il bianco e nero ti costringe a vedere le cose in un altro modo, no? Trasforma la realtà e trasforma anche le cose, quindi vedi dei dettagli che non vedresti probabilmente a colori, oppure trasformi delle cose e le riesci a raccontare in maniera diversa. Quindi il bianco e nero è stata una delle prime esigenze che ho avuto all'inizio del film. Ho detto: questo film deve essere un film assolutamente in bianco e nero. È stato fatto un lavoro di suono, sia a livello di costruzione proprio di suono, di sound design, sia a livello di musica, che io non volevo fosse musica composta, ma volevo che fosse proprio un soundscape, come un suono tessuto, no? Dove non si riconoscessero gli strumenti. Ho lavorato con Daniel Bloomberg, che è stato il compositore di The Brutalist, che è un amico da tantissimi anni, e lui è uno che sperimenta con suoni, strumenti, eccetera. Poi tutti i suoni sono registrati sott'acqua, questi sax che non si riconoscono più e creano queste isole di tempo e di trasformazione della realtà. Quindi la colonna, diciamo, musicale è stata sicuramente una necessità per creare anche per sottolineare anche una narrazione del film e rendere il film più astratto anche in certi momenti.
Gianfranco Rosi, il film è Sotto le nuvole, il film è al cinema. Questa è Chassis Radio Popolare, ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, naturalmente sul sito, i podcast alla pagina di Chassis, e poi c'è anche Instagram Barb Sorrentini. Tra poco parliamo di un altro film e ci arriviamo con Partir un jour.
Que l'on a de guider ses pas pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore. Retourner, ne pas regretter notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on
canzone di Juliette Armanet era anche il titolo di un film, il film che aveva aperto il Festival di Cannes l'anno scorso in una sorta di musical di Amélie Bonnin, e questa canzone molto bella appunto aveva dato il titolo. Ora ascoltiamo Valérie Donzelli, che ha presentato questo suo film a pied d'œuvre, forse la ricordate per il film La guerra è dichiarata, una storia molto forte di una famiglia, una donna, un uomo con un figlio che aveva qualche problema e quindi di lì La guerra è dichiarata, perché la situazione, la guerra non era dichiarata nei confronti del figlio, era dichiarata nel fatto che non c'erano aiuti per questo ragazzo che ha quasi 2 anni e aveva avuto dei sintomi di malessere, era stato portato in pediatria e a causa di questo suo malessere, di questo suo problema non era stato aiutato a sufficienza. Comunque questo film aveva anche vinto, era stato candidato agli Oscar come miglior film straniero, aveva vinto un sacco di premi. Ha fatto molti altri film Valérie Donzelli, l'ultimo a pied d'œuvre, ed è una storia che parla di povertà ma parla anche di arte. C'è una sinossi, vi prendo la sinossi della Biennale, proprio che è quella che ha accompagnato il film, che prende una frase del film che dice: finire un testo non significa essere pubblicati non significa essere letti non significa essere amati non significa avere successo, e il successo non offre alcuna promessa di fortuna. Ecco, questo per raccontare la storia vera di un fotografo che era di successo e rinuncia a tutto per dedicarsi alla scrittura, scoprendo così la povertà, perché ovviamente deve intraprendere una strada nuova e faticosa. E questo racconto fa capire anche come per una missione, per un'ambizione, per un piano A, quanto si è disposti a sacrificarsi facendo lavori che non hanno niente a che vedere con se stessi. Ho incontrato a Venezia lei, Valérie Donzelli, e l'attore Bastien Bouillon. Il film è stato scritto insieme allo sceneggiatore Gilles Marchand e la storia è proprio la storia vera, che è stata poi raccontata in un libro da Frank Curtes. Sentirete adesso una clip e poi la voce in originale, parlerò sopra a un certo punto.
À la lecture de mon premier livre, un journaliste littéraire m'a dit: vous irez loin. Je suis allé jusqu'à la rue Pigalle, au 6e étage d'un immeuble en travaux. Le principe de la plateforme est simple. Un client manifeste le besoin d'un service que Jobbing propose aussitôt à plusieurs travailleurs. Les enchères à la baisse commencent. 1 euro de différence dans votre tarif suffit à vous faire perdre la mission. Le moins cher emporte la mise. Misérable, forcément, puisque la concurrence est sans limite de prix.
Ça va, tonton ?
Ouais, ouais.
Ah, ne remplis pas trop le sac, sinon c'est lourd à porter.
Ces petits boulots ont l'avantage sur l'emploi salarié de me laisser du temps pour écrire. C'est ainsi, par un chantier peu payé, auquel rien ne m'avait préparé, que j'ai changé de vie.
Nel film ci sono tantissimi temi, c'è il tema dell'arte, della scrittura, della fotografia, c'è anche il tema della povertà, perché vediamo ovviamente il protagonista che cerca di recuperare quello che ha perso. Come è nata questa storia e come avete lavorato su questi elementi?
Alors, j'ai découvert le livre chez ma monteuse Pauline Gaillard, chez qui j'allais déjeuner, dîner.
Ho scoperto questo libro grazie al mio co-sceneggiatore Gilles Marchand, ho ascoltato l'autore Frank Cortés alla radio e ho voluto incontrarlo per proporgli il film. Mi ha detto di sì e ho deciso di mettere in scena questo libro. Marchand sapeva che il tema mi avrebbe coinvolta e lo ha secondato. Ho immediatamente immaginato il film che volevo fare, che sarebbe stato nella scrittura tra un romanzo di Sacha Guitry e Senza tetto né legge di Agnès Varda. Sapevo che si sarebbe situato tra questi due riferimenti e nel libro era già presente la questione dell'uberizzazione, del lavoro, della scoperta dell'invisibilità, della povertà. Era già presente nel libro.
La question de l'uberisation du travail, de la découverte de l'invisibilité, de la pauvreté, c'était présent dans le livre.
Com'è stato il lavoro tra voi due e com'è stato interpretare, insomma, entrare in questo personaggio?
Avec Valérie, ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble.
Con Valérie abbiamo lavorato insieme molte volte, quindi ovviamente quando si lavora con un regista o una regista, dopo varie collaborazioni, si comincia ad avere una specie di linguaggio comune. E in ogni caso si cerca di percepire e approfondire ciò che l'altro vuole. All'inizio ci rendiamo conto che comprendiamo le stesse cose di quest'opera e di questa sceneggiatura e abbiamo il desiderio di andare nello stesso luogo. Poi, per quanto riguarda il modo in cui io entro nel personaggio, direi che è piuttosto dal basso che dall'alto. Penso che si debba dare, offrire le cose e non cercare di prendere. Non so come dirlo diversamente.
Donner les choses et pas essayer de prendre, je sais pas comment dire autrement.
Proprio per i temi che dicevamo all'inizio, questo film credo che sia anche molto attuale. Come pensa che verrà accolto e come arriva anche alle generazioni più giovani una storia così che poi li riguarda molto?
Allora, c'est marrant parce que j'ai pas du tout.
In realtà è curioso perché non ho fatto il film pensando che fosse molto attuale, non era la condizione iniziale. È stato davvero il tentativo di raccontare la difficoltà di un artista e soprattutto di raccontare un uomo che è in una crisi di senso. Penso anche perché ho figli grandi che i giovani abbiano bisogno di questo e che ne siano toccati. I giovani oggi non hanno neppure lo stesso rapporto al lavoro della generazione dei miei genitori. Vogliono godersi la loro vita, vogliono che la loro vita abbia senso. Credo che ciò sia anche legato al fatto che crescono in mondi completamente virtuali, molto distorti nel loro senso. Quindi penso che questo possa davvero parlare a loro.
Penso che sia anche legato al fatto che crescono in mondi completamente virtuali.
E così Valérie Donzelli, e avete anche sentito la voce dell'attore protagonista, che forse meritava anche un premio. Comunque Bastien Bouillon, evidentemente il premio alla sceneggiatura ha racchiuso un po' tutto, anche perché nella clip la voce che sentite è la voce del protagonista, che elenca un po' la sua vita, la sua storia. La regista Valérie Donzelli descrive anche così il suo film: a pied d'œuvre è il ritratto di un uomo che si lascia alle spalle una vita agiata per dedicarsi alla scrittura, scivolando infine nella precarietà. Questa scelta radicale e profondamente personale mi ha molto toccata. Volevo rimanere fedele all'onestà del suo percorso, alla sua semplicità e disciplina. E poi racconta quello che ci ha raccontato del lavoro fatto con Gilles Marchand, che hanno scritto un personaggio onesto, gentile, determinato, e Bouillon, l'attore, è stato presto una scelta ovvia con la sua forza pacata e la sua presenza discreta. Insomma, un film che si interroga sul valore che diamo a una vita guidata da una passione silenziosa, poco spettacolare ma inarrestabile, il bisogno di creare qualunque cosa accada. Premio della sceneggiatura ovviamente meritatissimo, il film uscirà nel 2026, ci ritorneremo sicuramente. E siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di Chassis, che volevo chiudere con una canzone molto lunga delle Zeppelin, Stairway to Heaven. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre parlando di cinema, tornando anche sui film di Venezia. Potete ascoltare il podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram, che comunque aggiorno spesso anche con altre notizie. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini e buon ascolto con i programmi di Radio Popolare. Ciao! She knows.
stores are all closed with the word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
stairway.